Ancora manca veramente poco, perché nel 2030, vi do una notizia buonissima, il mondo sarà un posto migliore. Pensate che il mondo sarà veramente migliore dal prossimo anno e in futuro? Finirà la fame? Finiranno tutti i problemi? Ci sarà un cambiamento climatico? Non ci saranno più problemi nel futuro? Secondo l'ONU ci sono buone notizie. Il 2030 tutti questi problemi si risolveranno. Forse può sembrare un progetto fantasioso, forse utopistico, ma nel 2001 l'ONU aveva in progetto di dimezzare la fame nel mondo entro il 2015. I poveri nel 2001 nel mondo erano il 36% e nel 2015 la povertà nel mondo è arrivata al 12%. Diciamo che l'ONU ha prospettato un obiettivo che è stato ampiamente raggiunto. In India e in Cina, parti della terra molto popolate, effettivamente si è ridotto il discorso della povertà. E per il 2030 ha questo obiettivo ancora di migliorare il mondo, ha circa 17 obiettivi, ridurre la fame ancora, le disuguaglianze, la tolleranza, eccetera, eccetera. È stato creato un indice di progresso sociale nel quale denuncia o manifesta che l'uomo ha bisogno di tre elementi fondamentali. Ha bisogno di alcuni elementi di sopravvivenza, quindi del cibo, del lavoro, insomma in un certo modo di sopravvivere, di procurarsi il necessario. L'uomo ha bisogno di alcuni elementi di benessere, la cultura, la società, l'ambiente, e l'uomo ha bisogno anche di migliorare il proprio stato sociale attraverso la tolleranza delle diversità, del diritto di scelta e delle opportunità. Attualmente questo indice di progresso sociale e in vertice a questa classifica c'è la Norvegia con un indice che ha 88, l'Africa, tanto per l'Africa in media, è a 31. Diciamo che la media mondiale è Cuba, ma l'ONU vuole arrivare a 75. In pratica, per farla in breve, la soluzione secondo l'ONU sarebbe avere una crescita economica e investire questi soldi nella crescita sociale. Cioè, più ricchi diventiamo, più dobbiamo sviluppare relazioni sociali che migliorano il mondo e che aiutino tutte le persone in difficoltà. I potenti della terra dicono che dobbiamo investire il famoso PIL in progresso sociale. Così il mondo sarà migliore nel 2030. Personalmente io ho una convinzione contraria. Il mondo non sarà migliore nel 2030. Tutto questo forse potrà avvenire da un punto di vista umano, ma il mondo non sarà migliore nel 2030. Non perché io sia pessimista, ma perché sono realista. Che il mondo possa essere un mondo, un posto migliore, non è l'attesa dell'uomo moderno, è il sogno che c'è da sempre, dall'inizio dei tempi. Ed era un sogno che c'era anche ai tempi di Gesù. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo e ricordiamo, stiamo analizzando il famoso sermone sul monte, ricordiamo il contesto di questo sermone nel quale Gesù sale su una montagna ed è circondato da una folla. Questa folla si era accalcata intorno a Gesù perché la sua fame si era sparsa, perché lui aveva guarito, aveva sanato tutte le infermità tra il popolo, e tutta questa gente arriva addirittura da fuori dei confini di Israele, dalla Siria, e recavano questi malati affinché malati, indemoniati, epilettici e quant'altro, affinché Gesù li guarisse. E Gesù sale su questo monte per raccogliere questa folla sterminata per insegnare, per insegnare. E sebbene il messaggio di Gesù era ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino, la gente si affollava intorno a Gesù non tanto per le sue parole, anzi potremmo dire le sue parole non recavano grande successo, ma per i benefici che lui portava a questa gente. E la gente associava quest'opera di Gesù, queste guarigioni, questa soluzione ai loro problemi, come l'inaugurazione a tempi migliori. Finalmente il mondo sarà migliore. Finalmente sta iniziando il regno nel quale il mondo diventerà un posto migliore. Nel sermone Matteo ci indica che intorno a Gesù si raccolgono due tipologie di uditori. Ci sono i discepoli che si accostano vicino a Gesù e poi c'è questa folla. È interessante che Matteo identifica due tipologie di ascoltatori. E sembra quasi che la folla senta l'insegnamento, ma sembra in un certo modo distaccato e in qualche modo lontano dalle parole di Gesù. E Gesù inizia questo sermone con le beatitudini. Gesù è il re sta inaugurando questo regno, ma Gesù dirà che questo regno non è un regno terreno, lo chiama il regno dei cieli. E nessuno aveva in mente che il regno sarebbe stato ciò che il regno sarebbe stato nella realtà. Le aspettative per la gente era un regno terreno, via Roma, via le malattie, via la difficoltà, via la fame, e così veramente noi saremo felici. Gesù prospetta invece un regno molto diverso. Gesù dirà, così sarete felici. Sarete felici attraverso le beatitudini? Le beatitudini però abbiamo visto che non sono legate a nessun fatto terreno. Gesù non elenca nelle beatitudini delle considerazioni pratiche, non parla di realizzazione personale, non parla di soluzione economica, politica e sociale. Gesù elenca uno stato di gioia legato unicamente alla spiritualità. Il regno ha inizio su questa terra, ma è circoscritto al cuore dell'uomo. L'uomo, in definitiva, può essere felice in questo percorso perché realizza cosa realmente ha bisogno. Per essere beati su questa terra ha bisogno di legarsi a Dio. Perciò si deve comprendere il proprio stato di peccatore, abbiamo visto nelle beatitudini, per riassumerle. Si deve umiliare, si deve comprendere in pratica che lo spirito è ciò che realmente deve essere curato e alimentato. Abbraccia perciò, abbiamo visto, la giustizia di Dio, nutrendosi di essa, facendosi guidare, mettendo Dio al primo posto, in quello che in teologia prende il nome di santificazione. Infine, questa trasformazione cambia la relazione con gli altri. La giustizia trasforma questo cittadino del regno in un uomo misericordioso verso il prossimo, per un portatore della pace di Dio, avendo un'altissima probabilità di ricevere in contraccambio non un grazie, ma persecuzione. Eppure Gesù dice, così sarete beati. Le beatitudini sono la carta d'identità del cittadino del regno. Questo uomo è un uomo dalla mente completamente orientata alle cose di Dio e di questo ne è totalmente appagato. Questo cittadino del regno ha la consapevolezza che la pienezza delle promesse si realizzerà nei cieli e nell'eternità. Comprende che Dio è fedele ed è meritevole di fiducia e ciò che le scritture promettono saranno realizzate ma in un tempo futuro. Nel frattempo è chiamato a vivere nel mondo la vita di tutti i giorni e la vita nel mondo non è una vita facile. È piena di difficoltà e di pericoli che sono la conseguenza del peccato. Dobbiamo lavorare, è necessario per procurarsi la sopravvivenza e il lavoro sappiamo che comporta sacrifici e fatica. Il nostro corpo poi non solo si affatica per sopravvivere, ma inesorabilmente si ammala. Lentamente diventiamo ogni giorno più deboli e più soggetti a malattie. La vita poi con gli altri non è un'esistenza facile. I rapporti, qualsiasi essi siano, sono fortemente contaminati dal peccato. Esiste egoismo, violenza, indifferenza e tante altre problematiche e questo rendono la vita molto difficile e sempre più scoraggiante. Eppure, in questo tragico quadro di disperazione, Gesù inaugura il regno nel quale adesso è possibile vivere non solo una vita diversa, ma una vita pienamente appagante. Il cittadino del regno non è condizionato dalle circostanze negative che lo circondano. Il cittadino del regno è condizionato dal suo rapporto con Dio. Dio non solo ha trasformato il suo cuore da un cuore di pietra in cuore di carne, ma lo ha reso capace di camminare secondo la sua giustizia. Le beatitudini mostrano che non sono delle caratteristiche umane che abbiamo dalla nascita e che neanche possiamo sviluppare secondo la nostra volontà e le nostre possibilità. Anzi, dal punto di vista umano, le beatitudini che Gesù prospetta sono una pazzia. Sono impossibili da realizzare. Nessuno veramente è attirato da queste beatitudini. Ma queste beatitudini sono un quadro completo dell'opera divina nell'uomo. E questo fatto non è un fatto personale tra Dio e l'uomo, ma diventa un fatto pubblico. Dio non chiama, non inaugura il suo regno a una vita isolata da eremiti. Dio chiama a vivere la stessa vita con le stesse difficoltà, ma con un approccio completamente diverso. E lo fa per uno scopo speciale, lo fa per conquistare altri cuori. Il cittadino del regno non è solo un redento a vita eterna. Dio lo lascia sulla terra affinché possa essere un suo strumento per conquistare, arrivare a toccare altri cuori. Il regno per il momento è circoscritto al cuore dell'uomo, ma non è limitato, non ha confini nazionali e non è limitato al solo Israele. Il regno non ha confini, come detto, territoriali, ma deve essere mondiale. Infatti Gesù invierà i suoi fino ai confini del mondo. Perciò Dio opera nel mondo attraverso il credente, o meglio attraverso il regno che sta iniziando. Dopo aver fatto comprendere chi sono questi cittadini, Gesù sposta nel sermone la sua attenzione all'opera che devono fare. Quale impatto dovrà avere questo regno nel mondo? Andiamo in Matteo capitolo 5 e leggeremo dal versetto 13 al versetto 16. Matteo 5 dal versetto 13 al versetto 16. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Gesù inizia in questo sermone, indirizzando questa parte del discorso a un generico voi. Ma chi è questo voi? Voi siete il sale? Voi siete la luce? Ma a chi veramente sta indirizzando questo discorso? Non è per tutto l'uditorio presente. Anzi, il resto del sermone denuncerà che molti di quelli che ascolteranno saranno esclusi da questo regno. Dio non li riconoscerà come suoi, perché Dio non si ferma all'apparenza, Dio guarda al cuore. A chi è allora indirizzato quel voi? Sono i discepoli i veri cittadini del regno per estensione. Infatti la folla, una volta placata la propria sete di ricevere qualcosa da Gesù, ritornerà alla vita di prima. I discepoli invece rimarranno attaccati al proprio maestro fino alla fine. È vero, alla croce i discepoli abbandoneranno Gesù, questa è una grave mancanza, della quale però si ripresero prontamente dopo la resurrezione. La folla invece tornò alle sue faccende personali e alla croce chiese proprio la vita di Gesù, lo insultò. Il voi si riferisce a coloro che sono veramente suoi discepoli, veramente cittadini del regno, veramente dei credenti, veramente dei cuori trasformati. Questi uomini sono sulla terra in quanto Dio desidera usarli per uno scopo preciso. Questo scopo è diffondere il regno, diffondere il Vangelo. Hanno un messaggio importante, un messaggio che è vitale e che ha una portata eterna. Sono gli ambasciatori di Dio. E affinché questo regno si estenda con successo ed efficacia sulla terra, sono necessarie due cose. Il regno deve influenzare il mondo e il regno non deve essere influenzato dal mondo. Vediamo il primo punto, il regno deve influenzare il mondo. Gesù, per illustrare questa verità, usa due metafore in questo discorso, il sale e la terra. Al versetto 13 dice, voi siete il sale della terra. Perché il sale? Per noi il sale è un elemento molto comune, addirittura di pochissimo valore economico, costa praticamente nulla, ma ai tempi di Gesù, per noi non vale nulla perché è facilmente reperibile, ma ai tempi di Gesù e nell'antichità non era così. Il sale era un materiale molto prezioso. I romani lo consideravano addirittura un materiale divino, con un potere divino. I soldati romani venivano anche pagati con sale. Il sale era usato come simbolo per stringere patti nell'antichità e anche da un punto di vista biblico, nell'Antico Testamento, Dio aveva detto di usare il sale in tutti i sacrifici. In Levitico, capitolo 2, versetto 13, dice «Condirai con sale ogni oblazione, non lascerai la tua oblazione priva di sale, segno del patto del tuo Dio, su tutte le tue offerte metterai del sale». Il valore del sale era attribuito ai tempi di Gesù a una funzione unica e insostituibile. Il sale aveva la caratteristica di preservare gli alimenti dalla corruzione. Lo usiamo anche noi oggi con questo scopo, anche se oggi noi abbiamo molti altri sistemi per conservare il cibo. Abbiamo i frigoriferi, abbiamo il sottovuoto, l'uso di conservanti, ma nell'antichità non c'era nulla di tutto questo. Aggiungete poi che nell'antichità, soprattutto nelle zone nel quale Gesù stava parlando, non c'era neanche un clima favorevole per la conservazione e possiamo appunto comprendere quale valore aveva questo elemento. Gli alimenti andavano preservati dalla corruzione. Ed essendo una metafora spirituale, Gesù spiega che il regno su questa terra ha questa funzione di preservare dalla corruzione. Il mondo è in costante mutazione. Questo cambiamento non è per il meglio, ma è per il peggio. Sebbene si parla oggi, molto spesso sentite parlare di evoluzione dell'uomo, questa evoluzione ha a che fare con l'avanzamento del progresso, dei mezzi della propria conoscenza. Ma dal punto di vista etico, l'uomo non sta compiendo un progresso, ma un regresso. Ed è sempre stato così dall'inizio dei tempi. Già in Genesi, capitolo 6, pensate, appena iniziata la creazione, in Mosè dopo solo 5 capitoli, Dice che al versetto 5 il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Al versetto 11 dice: or la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza. Dio guardò la terra, era corrotta poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Genesi capitolo 8, versetto 21, dopo il famoso diluvio che stermina l'umanità ma lascia in vita Noè e la sua famiglia, dice che il Signore disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Quindi non c'è speranza per l'uomo. Perfino i bambini, che spesso vengono definiti come innocenti, sono degli esseri immorali. In un certo modo si stanno preparando a esprimere il peggio che c'è nel cuore di noi tutti. E il futuro non ci riserva delle buone speranze anche da un punto di vista biblico. Paolo, scrivendo a Timoteo, in seconda Timoteo capitolo 3, dice: or sappi questo, che negli ultimi tempi verranno tempi difficili, poiché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati e religiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. È interessante che questo quadro Paolo lo sta facendo non solo del mondo intero, ma anche della Chiesa stessa. In Seconda Tessalonicesi, sempre Paolo scrive che il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Apocalisse ci dice che in soli 7 anni, quando questo qualcosa che sta trattenendo l'impietà sarà tolto, in soli 7 anni la terra conoscerà il massimo della depravazione fino alla totale distruzione. La speranza in questo mondo attualmente non è nell'uomo. La speranza in questo mondo è: c'è qualcosa che trattiene ancora il male, che sta preservando dalla corruzione. La speranza in questo mondo è la potenza di Dio che sta operando sulla terra. Solo Lui può trattenere il peccato e Satana. Non solo Dio protegge il mondo tenendo legati attualmente un gran numero di demoni e limitando l'azione di Satana, ma il suo spirito agisce sulla terra nel cuore dei credenti attraverso la Chiesa. Anch'essi sono parte dell'azione divina contro la corruzione del peccato. È interessante, noi non abbiamo la possibilità di legare Satana e i demoni e i suoi agenti, ma abbiamo la possibilità di disarmarli, renderli inefficaci, lottando contro il dilagare del peccato. Abbiamo in un certo modo la potenza per fermare il peccato nella nostra vita e possiamo influenzare le nostre famiglie, possiamo condizionare i luoghi dove noi viviamo, i nostri posti di lavoro, le nostre amicizie, la Chiesa stessa. Gesù chiama a essere sale in quanto il suo regno è un regno santo. Anche se non è un regno perfetto, è un regno nel quale il peccato è o eliminato o molto limitato. Se il vero cittadino del regno ha una vita trasformata dall'azione della giustizia di Dio attraverso l'umiliazione e la santificazione, il potere del peccato e della sua corruzione è molto limitato, addirittura svanisce. Come il sale impedisce la putrefazione negli alimenti, la Chiesa nel mondo è l'azione che Dio esercita nel mondo per limitare il male che vediamo sotto i nostri occhi. Avete mai forse considerato quale funzione morale importante abbiamo su questa terra? Efesini, capitolo 5, versetto 11, Paolo scrive: «Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatole». Non solo noi, tu puoi limitare il male nel mondo, ma puoi limitare il male influenzando altri. Voi, ed ecco la seconda metafora, voi siete la luce del mondo. Al versetto 15 dice che per far luce a tutti quelli che sono in casa. Gesù usa una seconda metafora per dimostrare l'influenza del regno nel mondo, quello della luce. Se il sale agisce in maniera invisibile, la luce invece manifesta la verità. Se con il sale la metafora illustra l'azione personale che avviene nella vita del credente, la luce invece porta chiarezza tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In pratica significa che attraverso la predicazione e l'insegnamento il mondo viene a conoscenza della verità. Il regno di Dio sulla terra ha questo scopo: diffondere la luce in un mondo di tenebre. La Chiesa però non è luce, Gesù è la luce. Giovanni, che pone molto enfasi a questo termine, usa molte volte il termine luce per associarlo a Gesù, dice che la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo, e dice che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 12, Gesù dice: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Eppure il credente nel quale Cristo è il suo Signore, ma veramente il suo Signore, questo credente riesce a mostrare la luce nel mondo. In un certo modo questo credente brilla di una luce non propria, un po' come la luna, che brilla di una luce riflessa. Così, versetto 16, Gesù dice: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Il credente, la Chiesa che manifesta nella vita il quadro completo delle beatitudini, ha un'esistenza diversa dal resto del mondo. Non è solo una trasformazione interiore, non è solo a livello personale che io penso diversamente dagli altri. Il vero credente agisce sulla base della giustizia di Dio e ha delle opere che si manifestano nel mondo. Il mondo intero, il mondo intorno, riconosce che quell'uomo ha qualcosa di diverso. È qualcosa di diverso. La sua vita può anche non parlare, ma la sua vita è una predicazione silenziosa, ma non meno efficace di ciò che sta manifestando. Gesù dice, che gli uomini vedano le vostre buone opere. È interessante, non sta dicendo che gli uomini devono sentire le vostre parole, ma gli uomini devono vedere le opere, le vostre buone opere. Cioè, in un certo modo, la gente si rende conto che c'è qualcosa di diverso, di insolito, che non si trova nelle altre persone, di qualcosa che non è comune nel mondo. E il mondo, sebbene sia cieco, riconosce queste buone opere. Paolo chiama questa luce, lo chiama con un termine bellissimo, lo chiama il profumo di Cristo. In Seconda Corinzi, capitolo 2, versetti 14, Paolo dice che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Significa due cose: che il mondo reagirà a questo profumo in due modi, o sulla via della salvezza o sulla via della perdizione. O in un certo modo saranno attratti a Dio o lo respingeranno definitivamente. In un certo modo ancora la tua presenza li porta o alla salvezza o alla condanna eterna. Pur non essendo noi Cristo, siamo chiamati a rappresentarlo degnamente, con le sue parole e con le sue opere. Facendo ciò che Gesù farebbe al posto tuo, con la sua grazia e la misericordia. E sappi questo, che anche se tu farai del bene, anche Gesù è stato rifiutato dagli altri. C'è uno scopo divino in tutto questo, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Il vero credente si vede nel mondo. È una lampada accesa, secondo Gesù. La gente si accorge della sua diversità. Gli uomini notano le sue buone opere. Per quale scopo tutto questo? Vedendo queste opere, loro potranno glorificare il Padre che è nei cieli. Questo è il compito della Chiesa. Questa è la funzione del Regno al momento sulla terra. Questa è la nostra responsabilità nei giorni che ci restano da vivere. Ma la sfida che Gesù pone in questi passi è: ma veramente noi siamo luce? Veramente siamo sale? Il mondo si accorge, il nostro mondo si accorge della luce di Cristo che dovremmo manifestare? La tua vita, le nostre opere, come sono visti dagli altri? Cosa potrebbero dire gli altri guardando noi? Guardando noi, gli uomini potranno glorificare veramente il Padre che è nei cieli? Gesù chiama la Chiesa, questo regno, a influenzare il mondo, preservare dalla corruzione, fermare il male e manifestare la luce del Vangelo. Un impatto positivo, un impatto vincente. L'avanzamento del regno dipende da ogni singolo credente, fermando la propria corruzione del peccato e portando luce nel mondo. Eppure potrebbe esistere una realtà completamente diversa. Il regno non deve essere influenzato dal mondo. Sempre al versetto 13, nella prima metafora, Gesù dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Ecco che Gesù pone un avviso che la Chiesa può correre: il pericolo che venga meno alla funzione per la quale è stata creata. Il sale può diventare insipido. Beh, innanzitutto dobbiamo dire una cosa: che il sale non perde la propria salinità. Il sale non può diventare meno salato, ma il sale può essere contaminato venendo meno alla funzione per il quale era prezioso ai tempi di Gesù. Il sale in Palestina e quello che arrivava dal Mar Morto poteva contenere del gesso o altri minerali che lo rendevano disgustoso, perciò inadatto alla conservazione del cibo. E quando questo sale arrivava nelle case, non rimaneva altro da fare che gettarlo via, prestando anche attenzione dove veniva buttato questo sale, perché noi sappiamo che il sale ha anche la funzione, cioè diciamo questa capacità di bruciare la vegetazione, per cui non potevano buttarlo nel terreno correndo il pericolo di rovinare le loro coltivazioni, ma dove lo buttavano? Nelle strade, dove non solo liberava dalle erbacce, ma coperto dalla polvere, il suo destino era quello di essere calpestato dagli uomini. E chiariamo anche un altro aspetto importante. Il sale che Gesù dice che diventa insipido e che viene calpestato dagli uomini non insegna la perdita della salvezza. Come il sale non perde la propria salinità, così il credente non perde la sua salvezza. Ma il credente può perdere la sua santità, può perdere la sua funzione di preservare il mondo dal peccato. Questo avviene in molti modi. Quando il credente non combatte seriamente la sua personale battaglia contro la corruzione del mondo. In pratica non è così dedito a servire il suo Signore e Salvatore Gesù Cristo. Eppure affermando di voler servire Dio, alla fine serve Mammona. Il suo cuore non è un cuore puro, non è un cuore integro ma diviso. E un cuore diviso non può servire Cristo. Gesù dice nel Vangelo di Matteo capitolo 12 versetto 30: chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Questo avviene quando il mondo esercita ancora un'attrazione e risulta fatale nel nostro cuore. Il credente afferma di appartenere a Cristo ma è attratto alle cose di qua giù. E in un certo modo volete capire cosa veramente siamo più attratti? Basta guardare ognuno la propria esistenza, basta guardare a come spendiamo il nostro tempo, le nostre energie e i nostri soldi. Quello è il vero termometro che misura quale Dio stiamo servendo. La Chiesa è chiamata a essere sale per contrastare la corruzione, ma è sempre più evidente che la corruzione stia logorando e distruggendo la Chiesa. Non è possibile influenzare il mondo secondo purezza se la propria santità è stata compromessa. E il mondo si accorgerà di questo. Infatti non è più buono a nulla se non a essere gettato via e essere calpestato dagli uomini. Una Chiesa compromessa dal peccato viene calpestata, denigrata dal mondo, perde la sua dignità, la gente lo disprezzerà. Questa settimana, parlando con una persona, la quale affermava cattolico, affermava di essere incredente, la solita frase dirà: ma io non, la Chiesa cattolica, tutti gli scandali, eccetera, eccetera, le solite frasi. Ma questo dimostra che quando c'è una corruzione la gente calpesta quello che dovrebbe essere sale. E noi nel mondo evangelico non siamo molto migliori rispetto ai cattolici. Voi siete... E Gesù usa una seconda metafora per dimostrare anche l'influenza che il mondo può determinare sulla Chiesa. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Anche in un certo modo la luce può essere limitata nella sua funzione. Una luce nascosta non serve a nulla, non esercita il suo scopo. È come se noi mettessimo un telo nero sopra questa lampada. Non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, dice Gesù. Dio forse ha acceso dei cuori perché rimanessero nascosti, perché nessuno li veda? La fede non è solo un atto personale. Tante persone dicono: e la cosa è mia tra me e Dio. No. La Chiesa, il credente, ha una funzione pubblica in questo mondo, perché Gesù la comanda. Perché deve rimanere nascosta questa luce? Perché questa luce che Gesù accende può diventare inefficace? È il peccato che la oscura o la paura della persecuzione? Gesù non ha appena finito di dire che sono beati coloro che sono perseguitati a causa del suo nome? Una lampada sotto un recipiente non serve a nulla. Una Chiesa che non diffonde la vera luce anche non serve a nulla. Un credente che non è visto dal mondo per quello che dovrebbe essere in base a ciò che crede, anche non serve a nulla. La luce vince sulle tenebre, ma una lampada coperta viene avvolta dalle tenebre e il buio domina. La posizione perciò di questa luce è tale che nel mondo che deve manifestare la sua massima potenza. Gesù dice, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. La luce deve essere nel posto più alto. Il mondo deve essere illuminato dalla Chiesa e le tenebre non potranno vincere sulla luce. La Chiesa può illuminare il mondo in qualsiasi situazione, anche nella persecuzione. Basta vedere ancora adesso, nel mondo di oggi, laddove le tenebre tentano di spegnere questa luce con la forza, la Chiesa progredisce. Gesù dice così, risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Affinché il regno si estenda con successo e efficacia sulla terra, sono necessarie due cose. La Chiesa deve influenzare il mondo e il mondo non deve influenzare la Chiesa. Il mondo allora può essere un posto migliore? Molto dipende dalla Chiesa. Se contrasta la corruzione del peccato e diffonde la luce del Vangelo. Ma quale realtà viviamo oggi? Aprite Apocalisse capitolo 3 versetto 15. Attraverso la lettera alla Chiesa di Laodicea, molti la interpretano come lo specchio della Chiesa degli ultimi tempi. È interessante le considerazioni che possiamo trarne da questo passo. Apocalisse capitolo 3 dal versetto 15. Qui è Gesù che parla e Gesù dice: io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Questo è un passo molto famoso che tante volte utilizziamo per denunciare la tiepidezza del cristiano, ma questa chiesa è una chiesa tiepida perché c'è un fatto interessante in questa chiesa. Cristo non è dentro quella chiesa, è fuori di quella chiesa. È fuori dalla porta e sta bussando e non è neanche quel passaggio evangelico dove dice il Signore sta bussando alla porta del tuo cuore, apri il tuo cuore, è un passo male applicato perché qua Gesù sta bussando alla porta di una chiesa. Se Cristo è fuori dalla chiesa mentre dovrebbe essere dentro, significa che il mondo è dentro la chiesa mentre dovrebbe essere fuori. Cosa succede se Cristo è fuori dalla Chiesa? Che dentro non ci sarà la conservazione della purezza. Quella Chiesa non preserva, ma è corrotta. Quella Chiesa da cosa sarà illuminata se Cristo è fuori? Se Cristo è fuori, quella Chiesa, in quella Chiesa prevalgono le tenebre. Questa Chiesa può essere luce e sale nel mondo? Dove sono la luce e il sale? E a nulla servono le dichiarazioni o l'autodifesa di questa Chiesa. Guardate il versetto 17. Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. E invece Gesù gli dice, tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Neanche la Chiesa stessa si rende conto di ciò che è. Gesù glielo dice. Quale ritratto tragico ne fa Gesù? Spesso sentiamo la parola risveglio, avremo bisogno di un risveglio. Sembra una bella cosa e lo è, ma questo significa che prima di questo risveglio o che il resto della Chiesa nel mondo che non vive questo risveglio sta dormendo. Se dormono, se la Chiesa dorme, non può essere luce e sale. Nel 2030 il mondo non sarà un posto migliore. Anche laddove i vari programmi si realizzeranno, il benessere economico e sociale non elimineranno il problema che è l'origine di tutte le tribolazioni che viviamo. Il peccato continuerà a esistere perché è dentro la nostra natura. Non saranno la ricchezza, la cultura, il progresso sociale, qualsiasi cosa gli uomini possano escogitare per rendere questo posto migliore, perché tutto ciò non fermeranno adulteri, omicidi, fornicazioni, menzogna e tutti i malesseri che Gesù manifesta del cuore dell'uomo. Il mondo non sarà un posto migliore perché non esiste nessuna speranza nell'uomo. Non esiste una soluzione al peccato senza Cristo. Il mondo può essere forse un po' migliore solo per la presenza di una Chiesa che diffonde il Vangelo. Il mondo sarà un posto migliore, ma solo al ritorno di Cristo durante il millennio. In attesa di questo, il Vangelo è stato affidato alla Chiesa ed è la nostra responsabilità. Un tempo la Chiesa era talmente nel passato sale e luce che la Chiesa era in grado, talmente diffondeva, di influenzare governi a fare leggi cristiane in un certo modo. Aveva impatto nel mondo. Oggi abbiamo perso tutto questo. Oggi il mondo ha impatto sulla Chiesa. È un segno di avvicinamento degli ultimi tempi. Ma per quanto incoraggiati dal ritorno di Cristo, non dobbiamo però venire meno allo scopo del Regno e alla sua influenza nel mondo. Perciò dobbiamo essere sale e dobbiamo essere luce. Preghiamo. Signore, questa parte del sermone è veramente una denuncia che ci mostra quale ruolo svolgiamo nel mondo. Evidenzia quello che dovremmo essere, ma la domanda è cosa siamo nella realtà. Essere luce e sale. Quale grande scopo, quale onore poter portare la tua parola, eppure, Signore, nel mondo vediamo una Chiesa debole, una Chiesa dominata dal mondo, un mondo che è sempre più presente all'interno della Chiesa. Signore, abbiamo bisogno che Cristo sfondi quella porta e che torni a illuminare la vera Chiesa per contrastare il peccato. Solo quando ciò avverrà potremo in un certo modo sperare in qualcosa di meglio in questo mondo, sebbene, Signore, sappiamo a cosa questo mondo sia destinato. Ma Signore, oggi tu richiami la tua Chiesa attraverso queste parole di questo sermone alla responsabilità di quello che tu ci chiami a esercitare nel mondo, avere un'influenza positiva in noi e negli altri, affinché, Signore, il Vangelo possa essere vissuto in noi e manifestato negli altri, affinché, Signore, il prossimo che vive intorno a noi si possa incamminare nella via della salvezza. Signore, è una Chiesa che è un credente che non vive la Tua parola, può spegnere questa luce e può condurre il mondo intorno a noi alla perdizione. È vero, loro sono responsabili, ma anche noi saremo responsabili, Signore, di non aver fatto manifestato buone opere affinché non possano glorificare il Tuo nome. Signore, che queste parole possano lavorare in noi, non solo la domenica mattina, non solo oggi, ma per il resto dei nostri giorni. Ti chiediamo questo, Signore, a lode e gloria del tuo nome. Amen.